Siamo a Roma. No, ma Roma non c'è ancora. Siamo a Roma nel 1180 prima di Cristo. Ecco, è un'affermazione sbagliata. Non siamo a Roma. Roma ancora non esisteva. Romolo e Remo non esistevano. Ma tracciamo una storia da quel tempo, da quando qualcuno è sbarcato proveniente dalla Grecia, si è fermato in un posto di arborigeni, cioè di popolazioni locali, e poi la storia continua in quattro puntate fino a quando Romolo, che è fondatore di Roma, è diventato un dio, chissà come e chissà perché. Ecco a voi in quattro puntate. Roma in quei tempi non esisteva. Molto, ma molto prima che fosse fondata, cos'era successo? Chi è che c'era? Un primo punto che trova quasi tutti dello stesso avviso è questo. Dopo la caduta di Troia, ai superstiti troiani fu riservato un trattamento molto duro. Gli Achei si astennero dall'applicare rigorosamente il codice militare di guerra solo nei confronti di due di essi, Enea e Antenore, sia per l'antica legge dell'ospitalità, sia perché essi erano sempre stati sostenitori della pace e della restituzione di Elena. Successivamente, per circostanze di varia natura, Antenore e un nutrito gruppo di Eneti, i quali, costretti ad abbandonare la Paflagonia a seguito di una sommossa interna ed essendo alla ricerca di un luogo dove stabilirsi e di qualcuno che li guidasse, dopo aver perso a Troia il loro capo Pilimene. Gli Eneti è una popolazione che è al nord della Turchia e si erano uniti nella guerra di Troia. Essi arrivarono nel golfo più profondo del mare Adriatico, scacciarono gli Euganei che abitavano tra mare e Alpi e Troiani e Eneti si impossessarono di quelle terre. Il primo punto in cui sbarcarono lo chiamarono Troia e di lì deriva il nome di Troiano per il villaggio. L'intero popolo assunse la denominazione di Veneti. E siamo dal 1100-1200 avanti Cristo. Di Enea, invece, si sa che, esule dalla patria a seguito dello stesso disastro, ma destinato per volontà del fato a dare il via a eventi di ben altra portata, arrivò in un primo tempo in Macedonia. Quindi fu spinto verso la Sicilia, sempre alla ricerca di una sede definitiva. E dalla Sicilia, e dalla Sicilia approdò con la flotta nel territorio di Laurento. Siamo nel 1180 avanti Cristo. Anche a questo luogo viene dato il nome di Troia. I troiani sbarcarono in quel punto, privi come erano dopo il loro interminabile peregrinare di tutto, tranne che di armi e di navi. E si misero a fare razzie nelle campagne e per questo motivo il re Latino e gli arborigeni che allora regnavano su quelle terre accorsero armati dalle città e dai campi per respingere l'attacco degli stranieri. Di questo fatto si tramandano due versioni. Alcuni sostengono che Latino, vinto in battaglia, fece pace con Enea e strinse con lui legami di parentela. Altri, invece, raccontano che, una volta schieratisi gli eserciti in ordine di battaglia, prima che fosse dato il segnale d'inizio, Latino, avanzò tra i soldati delle prime file e invitò a un colloquio il comandante degli stranieri. Quindi si informò sulla loro provenienza, chiese da dove o a seguito di quale evento fossero partiti dal loro paese e cosa stessero cercando nel territorio di Laurento. Venne così a sapere che tutti quegli uomini erano troiani, con a capo Enea, figlio di Anchise di Venere, esuli da una città finita in fiamme e alla ricerca di una sede stabile per fondarvi la loro città. Quindi, pieno di ammirazione per la nobiltà d'animo di quel popolo e dell'uomo di fronte a lui, e per la loro disposizione tanto alla guerra che alla pace, gli tese la mano destra e si impegnò per un'amicizia futura tra i due popoli. I due comandanti stipularono allora un trattato di alleanza, mentre i due eserciti si scambiarono un saluto. Enea fu ospitato presso Latino. Lì questi aggiunse un patto privato a quello pubblico, dando in moglie a Enea sua figlia. Questo accordo rinforzò la speranza dei troiani di vedere finite una volta per tutte le loro infinite peregrinazioni, grazie a una sede stabile e definitiva. Fondano una città. Enea la chiama Lavinio, in nome della moglie. Dopo poco tempo, dal nuovo matrimonio, nacque anche un figlio maschio, i cui genitori diedero il nome di Ascanio. In seguito, arborigeni e troiani dovettero affrontare insieme una guerra. Il re dei Rutuli, Turno, cui era stata promessa in sposa Lavinia prima dell'arrivo di Enea, poiché non accettava di buon grado che lo straniero gli fosse stato preferito, entrò in guerra contemporaneamente con Enea e con Latino. Nessuna delle due parti poté rallegrarsi dell'esito di quello scontro. I Rutuli furono vinti, ma i troiani e arborigeni, benché vincitori, persero Latino, il loro comandante. Allora Turno e i Rutuli, sfiduciati per lo stato presente delle cose, ricorsero alle floride risorse degli Etruschi e del loro re Mesenzio, signore dell'allora ricca città di Cere. Questi, poiché già sin dagli inizi non aveva gioito dalla fondazione della nuova città, e in quel momento pensava che la crescita della potenza troiana fosse una minaccia eccessiva per la sicurezza dei popoli vicini, non esitò ad allearsi militarmente con i Rutuli. Enea, terrorizzato di fronte a una simile guerra, per accattivarvisi il favore degli arborigeni e perché tutti risultassero uniti e non solo sotto la stessa autorità, ma anche sotto lo stesso nome, chiamò Latini l'uno e l'altro popolo. Né da allora in poi gli arborigeni si dimostrarono inferiori ai troiani, quanto a devozione e lealtà. Ed Enea, forte di questi sentimenti e dall'affiatamento che sempre più cresceva tra i due popoli col passare dei giorni, nonostante l'Etruria avesse una tale disponibilità di mezzi da raggiungere con la sua fama non solo la terra, ma anche il mare per tutta l'estensione dell'Italia, quindi dalle Alpi allo stretto di Sicilia, fece scendere ugualmente in campo le sue truppe, pur potendo respingere l'attacco delle mura. Lo scontro fu il secondo per i Latini. Per Enea invece rappresentò l'ultima impresa da mortale. Comunque lo si voglia considerare, uomo o dio, è sepolto sulle rive del fiume Numico e la gente lo chiama Giove Indigete. Thank you. Ascanio, il figlio di Enea. Non era ancora maturo per comandare, tuttavia il potere rimase intatto finché egli non ebbe raggiunto la pubertà. Nell'intervallo di tempo lo stato latino e il regno che il ragazzo aveva ereditato dal padre e dagli avi divennero conservati sotto la tutela della madre. Tali erano in Lavinia le qualità caratteriali. Non mi metterò a discutere, e chi infatti potrebbe dare come certa una cosa così antica? Se sia stato proprio questo Ascanio, o uno più vecchio di lui, nato dalla madre Creusa, quando Ilio era ancora in piedi e compagno del padre, nella fuga di là. Quello stesso Iulo, dal quale la famiglia Giulia sostiene derivi il proprio nome. Questo Ascanio, quale che fosse la madre o la patria d'origine, in ogni caso era figlio di Enea. Dal momento che la popolazione di Lavinio era in eccesso, lasciò alla madre e alla matrigna la città ricca e fiorente e per conto suo ne fondò sotto il monte Albano una nuova, che dalla sua posizione allungata, nel senso della dorsale montana, fu chiamata Alba Longa. Tra la fondazione di Lavinio e la deduzione della colonia di Alba Longa intercorsero pressappoco 30 anni. Ciò nonostante, specie dopo la sconfitta subita dagli Etruschi, la sua potenza era a tal punto in crescita che neppure dopo la morte di Enea e in seguito sotto la reggenza di una donna e i primi passi del regno di un ragazzo, tanto Mesenzio e gli Etruschi, quanto nessun'altra popolazione limitrofa osarono intraprendere iniziative militari. Il trattato di pace stabilì che, per gli Etruschi e i Latini, il confine sarebbe stato rappresentato dal fiume Albula, il Tevere dei giorni nostri. Quindi regna Silvio, figlio di Ascanio, nato nei boschi per un qualche caso fortuito. Egli genera Enea Silvio, che a sua volta mette al mondo Latino Silvio. Da quest'ultimo vennero fondate alcune colonie, che furono chiamate dei Latini Prischi. In seguito il nome di Silvio rimase a tutti coloro che regnarono ad Alba Longa. Da latino nacque Alba, da Alba Atis, da Atis Capis, da Capis Capeto e da Capeto Tiberino, il quale, essendo annegato durante l'attraversamento del fiume Albula, diede ad esso il celebre nome passato ai posteri. Quindi regnò il figlio di Tiberino, Agrippa, il quale trasmise il potere al suo figlio Romolo Silvio. Questi, colpito da un fulmine, tramandò di mano in mano il regno ad Aventino, il quale fu sepolto sul colle che oggi è parte di Roma e che porta il suo nome. Quindi regna Proca. Egli genera Numitore e Amulio. A Numitore, che era più grande, lascia in eredità l'antico regno della dinastia Silvia, ma la violenza poté più che la volontà del padre o la deferenza nei confronti della primogenitura. Dopo aver estromesso il fratello, sale al trono Amulio. Questi commise un crimine dietro l'altro. I figli maschi del fratello li fece uccidere, mentre Rea Silvia, la femmina, avendola nominata Vestale, cosa che egli fece passare come una onorificenza, tolse la speranza di diventare madre, condannandola a una verginità perpetua. Credo comunque che rientrassero in un disegno del destino tanto la nascita di una simile città quanto l'inizio della più grande potenza del mondo dopo quella degli dèi. La Vestale, vittima di uno stupro, diede alla luce due gemelli. Sia che fosse in buona fede, sia che intendesse rendere meno turpe la propria colpa attribuendone la responsabilità a un dio, dichiarò Marte padre della prole sospetta. Ma negli dèi, negli uomini riescono a sottrarre lei e i figli alla crudeltà del re. Questi dà ordine di arrestare e incatenare la sacerdotessa e di buttare i due neonati nella corrente del fiume. Per qualche fortuita volontà divina, il Tevere, straripato in masse d'acqua stagnante, non era praticabile in nessun punto del suo letto normale. Ma a chi li portava faceva sperare che i due neonati venissero equalmente sommersi dall'acqua, nonostante questa fosse poco impetuosa. Così, nella convinzione di aver eseguito l'ordine del re, espongono i bambini nel punto più vicino dello straripamento, là dove ora c'è il fico ruminale, che stando alla leggenda un tempo si chiamava Romulare. Quei luoghi erano allora completamente deserti. Tuttora è viva la tradizione orale secondo la quale, quando l'acqua bassa lasciò in secco la cesta galleggiante nella quale erano stati abbandonati i bambini, una lupa assetata proveniente dai monti dei dintorni deviò la sua corsa in direzione del loro vagito e, accucciatasi, offrì loro il suo latte con una tale dolcezza che il pastore capo del gregge reale, pare si chiamasse Faustolo, la trovò intenta a leccare i due neonati. Faustolo, poi tornato alle stalle, gli diede alla moglie Larenzia affinché la levasse. C'è anche chi crede che questa Larenzia, i pastori, la chiamassero lupa, perché si prostituiva. Da ciò lo spunto di questo racconto prodigioso. Così nati e cresciuti, non appena divennero grandi, incominciarono ad andare a caccia in giro per i boschi, ma senza arrammolirsi nelle stalle e dietro il gregge. Irrobustitisi così nel corpo e nello spirito, non affrontavano soltanto le bestie feroci, ma assalivano i banditi carichi di bottino, dividevano fra i pastori il frutto delle rapine e condividevano con il loro svaghi e lavoro, mentre il numero dei giovani aumentava di giorno dopo giorno.